Nella seconda e ultima parte del podcast su Mazda MX-5 vi racconterò di come Bobol sia riuscito a plasmare l'idea di costruire una piccola decappottabile a due posti in uno dei successi commerciali più longevi della storia dell'auto. Quello che però mi interessa particolarmente è trasmettere la forza di un'idea e la perseveranza di un uomo nel portarla avanti e come solo un'ossessione può trasformare quell'idea in un vero successo. E come questo accada nello stesso identico modo anche nelle nostre vite, senza forse che noi ce ne rendiamo veramente conto. Vi racconterò del lancio commerciale dell'auto avvenuto al Salone di Chicago nel 1989 e di come Bobol sia entrato a far parte della storia dell'automobile partendo da un sogno in cui ha sempre creduto, nonostante le avversità. Perché, per realizzare il suo sogno di costruire una vettura semplice e divertente come la Mazda MX-5, Bobol ha dovuto aspettare oltre 10 anni. 10 anni in cui ha combattuto per fare in modo che la macchina fosse esattamente quella che lui aveva immaginato, senza scendere a nessun compromesso. Steve Jobs in questo caso diceva: "I miei mantra sono questi: il concentrarsi su una cosa e la semplicità. La semplicità può essere più difficile di qualcosa di complesso, perché devi lavorare duro per ripulire il tuo pensiero e renderlo semplice. Ma alla fine paga, perché una volta che ci riesci, puoi spostare le montagne." In un mondo sempre più complicato, chi rende le cose semplici ha un potere veramente immenso. E se c'è qualcuno che questa lezione l'ha capita meglio di altri, è proprio Steve Jobs. Chi si ricorda che Apple faceva macchine fotografiche o scanner? Infatti, quando Jobs ritornò a Cupertino nel 1997, eliminò intere linee di prodotto e ripartì da 3 computer trafissi e laptop. Jobs sosteneva che c'erano talmente tanti prodotti che non era più chiaro cosa funzionasse e cosa no. Si doveva tornare alle basi. Era necessario semplificare per dare un messaggio chiaro e semplice ai clienti. Le persone vogliono essere in grado di scegliere. Ma come possono farlo se ci sono decine di prodotti simili in listino? Invece la Mazda MX-5 si può scegliere con solo 2 motorizzazioni, un 1500 e un 2000, la quintessenza della semplicità giapponese. Torniamo a quei primi mesi del 1978. Bob ricorda che quell'idea della Roadster due posti gli era rimasta in mente a lungo e, alcuni anni dopo, durante la sua prima riunione con Yamamoto e il capo delle relazioni pubbliche di Mazda, Bunzo Suzuki, la racconterà anche a loro. In una sua intervista, Bob Hall dice: "Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di valido in quell'idea. Ho continuato a lavorare e incontrare sempre il signor Yamamoto, una o due volte l'anno, e ci incontravamo per parlare di auto, baseball o qualsiasi altra cosa. Ci incontrammo anche poco dopo il lancio della Mazda RX-7, quando Yamamoto mi chiese cosa, secondo me, Mazda avrebbe dovuto fare dopo quella macchina. Quindi ho fatto questo terribile scarabocchio sulla lavagna, suggerendo che Mazda dovesse costruire una roadster sportiva, economica e a trazione posteriore. Lui mi ha chiesto: ma perché? E ho risposto: perché non ce ne sono più. Sembrava aver capito, ma non pensavo che sarebbe successo nulla. Si è scusato per un attimo ed io stavo per cancellare la lavagna prima che Suzuki dicesse: facciamo una foto di quella. E così ha fatto, poi l'ho cancellata. Circa 2 anni dopo ho ricevuto la chiamata di Kishimoto-san, il principale responsabile delle relazioni pubbliche di Mazda in Nord America, che mi ha chiesto di partecipare ad una riunione che poi si è trasformata in una vera e propria offerta di lavoro di progettazione. Bobol continua il suo racconto: un giorno ero nello studio a lavorare sul pickup B2000 e ho sentito un colpetto sulla spalla. Era Yamamoto che mi chiese che cosa stessi facendo. Io gli risposi: sto lavorando sul pickup truck. E lui disse: non è importante adesso, dovresti lavorare sulla tua roadster sportiva leggera a due posti. Io l'avevo completamente dimenticato, ma lui no. Disse che ne avrebbe parlato con il mio capo. Così entrambi concordarono che avrei dovuto proseguire l'idea della roadster sportiva a due posti. Tuttavia, poiché il pickup truck era così importante per il mercato americano, dovevo comunque continuare a lavorare anche su quel progetto. In pratica mi dissero: puoi lavorare sulla macchina sportiva quanto vuoi prima delle 8:30 del mattino, tra le 12 e l'1 del pomeriggio e dopo le 5:30 del pomeriggio. Così, da quel momento, la mia giornata lavorativa cominciava alle 6 del mattino. Pranzavo alla scrivania mentre lavoravo sulla macchina sportiva. e mi fermavo anche un po' di tempo prima di andare a casa, tutto per lavorare al progetto Miata. Avevo sentito dire che il modo in cui Yamamoto testava le persone per vedere quanto credevano davvero nelle loro idee era proprio quello di proporre di lavorare a queste idee durante il loro tempo libero. Immagino a questo punto di aver superato il test. Ho passato più tempo cercando di spiegare la mia idea e farla approvare di quanto non abbia impiegato per sviluppare effettivamente l'auto. E qui si delinea il vero punto di forza di Bob Ball. Lui credeva così tanto in quel progetto che non ha mai abbandonato quell'idea, ma anzi, l'ha difesa per anni. In questo momento mi viene in mente ancora una volta la famosa pubblicità di Apple che diceva:
questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose, perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero.
Ecco, Bob Ball ha cambiato il mondo delle auto perché ha creduto fermamente in quel progetto che aveva solo immaginato inizialmente. E questa è la differenza tra il successo e l'insuccesso. Ma per capire come nasce questo progetto e tutte le avversità che Bob Ball ha superato per far confermare appunto il progetto a Mazda, bisogna un attimino contestualizzare il 1982. In quell'anno molte persone sentivano che non aveva senso realizzare un'auto come quella che aveva in mente Bob Ball. Mazda non aveva alcuna idea di inserire qualcosa di così completamente nuovo e diverso nel loro piano prodotto, anche perché in quel momento era un marchio che si era dimostrato molto reattivo al mercato. Portare qualcosa di completamente nuovo e precedentemente non sviluppato nel piano prodotto era difficile e forse anche rischioso. Così crearono un gruppo chiamato Divisione Ricerca Tecnica, che era stato istituito per analizzare cosa succedeva nel mondo, quello che oggi noi chiameremo tendenze, le tecnologie, gli studi del comportamento umano. Questo non era necessario per progettare un prodotto specifico, ma era più uno studio per trovare nuove soluzioni tecniche, nuovi propulsori e altre cose che potevano essere applicabili a vari prodotti in quel periodo. Contestualmente, gli studi in Giappone avevano comunque l'idea di creare una macchina sportiva e noi in California avevamo la nostra piccola roadster sportiva. Poiché l'uscita della nostra auto era prevista qualche anno dopo di quella ideata dal gruppo di lavoro giapponese, la MX-5 doveva uscire appunto alla fine del 1989, mentre invece la proposta del centro studi giapponese sarebbe dovuta uscire nel 1985. A un certo punto sembrò addirittura che li avessimo copiati. Questo però si dimostrò come un vero e proprio colpo di fortuna, poiché l'idea di Bob Ball, nel giro di pochi giorni, aveva avuto una visibilità di primo piano direttamente con il consiglio di amministrazione di Mazda. In quel momento, tra l'altro, in Mazda c'erano già tre progetti in corso. Uno era la nostra Roadster, poi c'era una minivan e infine una piccola city car per il mercato interno giapponese. E non si riusciva a capire quale sarebbe stato il primo progetto ad avere il via libera da parte dell'azienda. Era una sorta di corsa per vedere quale dei tre progetti di sviluppo avrebbe avuto una precedenza rispetto agli altri. Per nostra fortuna, continua Bob Ball, il minivan fu scelto prima della nostra sportiva, il che ci diede un po' più di tempo per sistemare delle cose che non funzionavano appunto sulla Mazda MX-5. Questo inoltre li aiutò molto perché, per esempio, gli airbags furono sviluppati prima per il minivan e quindi il gruppo di lavoro di Bob Ball ebbe tutto il tempo necessario di inserirli anche nell'MX-5. Stesso discorso per le cinture di sicurezza passive e altri dispositivi di sicurezza che prendevano sempre più piede all'epoca. Per esempio, continua Bob Ball, ingegnerizzare gli airbag in un'auto che non era stata originariamente progettata per averli costa moltissimo denaro e richiede un'enorme quantità di tempo. Quindi la fortuna è stato proprio che il nostro progetto arrivò un passo dietro al minivan. Così la nostra auto poteva essere ingegnerizzata dal principio con i sistemi di airbag che avevamo già in mente. Questa coincidenza fu fortuita? Forse no, come diceva Simone de Beauvoir, la fatalità trionfa non appena si crede in lei. Ma com'era il mondo 34 anni fa? Anche questo è molto importante, contestualizzare il periodo in cui la Mazda MX-5 venne lanciata. Perché ad oggi, che sappiamo che è stato un successo commerciale, sembra facile l'intuizione di Bobol fare un prodotto che gli altri non potevano offrire. Ma com'era effettivamente il mondo nel 1989, anno di lancio della Mazda Miata? In Italia, per esempio, l'auto più venduta era la Fiat Uno, il singolo più ascoltato era la Lambada e il presidente del consiglio era Giulio Andreotti. Il film più visto nel 1989-90 fu L'attimo fuggente.
Signori, quali sono i quattro pilastri?
Tradizione, onore, disciplina, eccellenza.
Saremo compagni di stanza, sono Nil Perro.
Al di fuori dell'Italia, la notizia più importante è senza dubbio la caduta del muro di Berlino, che riunificherà le due Germanie. Insomma, un mondo completamente diverso da quello di oggi, meno tecnologico e forse più pragmatico. La Mazda MX-5 iniziò la sua avventura commerciale italiana solo nel 1990, quindi circa un anno dopo il lancio americano del 1989. In Italia fu inizialmente importata in numero assai ridotto di esemplari per il contingentamento allora imposto alle vetture giapponesi, che prevedeva un limite di 200 immatricolazioni annuali. Ecco che torna una notizia, un'informazione molto strana, molto particolare, il contingentamento, qualcosa di cui si parla anche oggi a proposito delle auto cinesi. Nel 1990 non esisteva una rete commerciale ufficiale Mazda. La distribuzione italiana della Miata fu quindi curata dalla SID Auto di Settimo Torinese, che all'epoca si occupava anche dell'importazione e della vendita delle Saab. Per molti anni, quindi, l'Italia fu caratterizzata, in termini di concessionarie ed officine autorizzate, dal binomio Saab-Mazda. Le prime 200 auto disponibili andarono rapidamente esaurite, unendosi a quelle importate dagli USA. In quel periodo, infatti, non furono pochi coloro che si rivolsero all'importazione principalmente dagli USA, primo paese di commercializzazione per la Miata, per aggirare quindi proprio le limitazioni imposte dal contingentamento. Nel listino Mazda del 1990, la piccola Spider era dunque presente con la denominazione ufficiale di MX-5 e venne venduta al costo di 30.321.000 lire, comprensiva anche di IVA e immatricolazione. Per avere un indice di confronto, basti pensare appunto che nello stesso anno la Fiat Uno Sting, che in quel momento era l'auto più venduta in Italia, costava all'incirca 11 milioni di lire. In US il lancio dell'auto avvenne invece nella primavera del 1989 e fu da subito Miata mania. La domanda infatti risultò essere molto più alta di quanti in Mazda si aspettassero effettivamente. I concessionari vendevano le prime Miata a 5 o 6 mila dollari in più rispetto al prezzo di listino, vista l'enorme richiesta. Tornando per un momento all'intervista di Bobol, lui dice: «Oggi mi vengono poste molte domande su ciò che l'auto era e non era. O se abbiamo lasciato qualcosa di inespresso? No, era esattamente l'auto che tutti volevamo ed è stata un successo sul mercato. Ad esempio, continua Bobol, ho combattuto davvero duramente per assicurarmi che il tetto apribile fosse super leggero e semplice. Volevo che fosse facile da sbloccare anche al semaforo, così quando volevi scoprire l'auto dovevi poterlo fare in maniera molto veloce e anche in maniera molto semplice. E per la MX-5 tutto quello che dovevi fare era gettartelo dietro le spalle. Doveva essere altrettanto facile anche ripiegare al semaforo per chiuderlo se iniziava a piovere. Non dovevi uscire dalla macchina, non dovevi sbatterti con una cappotta rigida, pieghevole e pesante, ma dovevi solo prendere la cappotta in tela, tirarla su e agganciarla. Semplice, facile e leggero, proprio come la filosofia della Mazda MX-5. Anche quando chiedono a Tom Matano, che come ricordiamo è il designer dell'auto, se la MX-5 è stata la sua più grande creazione, lui risponde: sicuramente sì, almeno a giudicare dall'espressione felice delle persone che guidano la sua creatura sulle strade di montagna sopra San Francisco, la città dove attualmente vive. Matano dice che nel momento in cui vede il sorriso delle persone che guidano la Miata, capisce di aver creato qualcosa di importante. D'altra parte, la Miata non è mai stata la spider più potente del mercato, ma è sempre stata quella più divertente. Nel mondo di oggi, la ricerca delle massime prestazioni in ogni oggetto che compriamo è diventata una prerogativa per distogliere le persone dalla noia e per farle appassionare a qualcosa di tangibile. Compriamo macchine potentissime ma pesanti, che poi non sappiamo guidare. Compriamo degli smartphone super potenti, scarichiamo decine e decine di app, ma poi ne utilizziamo sempre solo 4. Questo forse perché vogliamo sentirci sempre sicuri di poter mostrare agli altri la versione migliore di noi, anche se poi gli oggetti che compriamo e che esibiamo non corrispondono alle nostre esigenze o addirittura non corrispondono alle nostre capacità. La Mazda invece è esattamente il contrario. Tu la vedi e ti promette qualcosa che poi mantiene. Non ha mai avuto una linea avveniristica per rincorrere una moda del momento, perché, come sappiamo, solo le cose di moda possono passare di moda. La Mazda MX-5 è una vera e propria icona pop, ed è un'auto trasversale che viene comprata sia dai giovani che dai meno giovani. Un primato che possono vantare solo pochissime vetture, come ad esempio la Mini o la Fiat 500. Ecco, il segreto della Mazda MX-5 è tutto qui. Saper far coesistere dei principi molto diversi tra loro. Da una parte il concetto naturalmente giapponese di Jinbei-tai e dall'altro il puro divertimento tipico delle roadster inglesi ed italiane degli anni 60, frutto dell'intuizione di Bob Hall.
Jinbei-tai, rider, horse and rider as one. That was Hirai who came up with that.
Say that again.
Jinbei-tai. And it means
rider. Ma in che cosa consiste esattamente il concetto di Jinbei-tai? Per capirlo, bisogna andare a scomodare l'esempio della relazione simbiotica sviluppata nel tempo da un cavallo e dal suo cavaliere. Quando si guida la Mazda MX-5 Miata, l'auto diventa come un'espressione naturale del proprio essere, esattamente come succede tra cavallo e cavaliere. Il cavallo sa già cosa gli chiederà il cavaliere, e viceversa, creando un'intesa dei gesti perfetta. Un cavallo e il cavaliere comunicano attraverso la risposta tattile. Il cavallo regola la sua andatura per consentire all'arciere di rilasciare la sua freccia. Mazda mira a creare la stessa relazione tra auto e guidatore. Ad esempio, la posizione della leva del cambio, che sia più in avanti oppure spostata di lato o più indietro, determinerà quali muscoli vengono utilizzati per azionarla. Quindi il responsabile del progetto di MX-5 dice che è necessario bilanciare la quantità di forza necessaria per sentirsi un tutt'uno con l'auto. Sono passati 34 anni dal lancio della MX-5, eppure lo spirito dell'auto resta sempre lo stesso, il divertimento che la vettura riesce a trasmettere quando la si guida. In un'epoca in cui i numeri e le statistiche vengono utilizzati soprattutto per catturare l'attenzione delle persone, Mazda ha dimostrato invece che esiste un modo alternativo a tutto questo. Un mondo dove divertimento non vuol dire avere una potenza mostruosa o una linea avveniristica che rubi gli sguardi delle persone. La MX-5 non ha bisogno di tutto questo. Il suo segreto lo si scopre solo nel momento in cui ci sediamo al posto di guida e stringiamo tra le mani il suo volante. In quel preciso istante i numeri diventano magicamente solo l'ennesima statistica senza importanza. La Mazda MX-5 è puro divertimento analogico in un mondo in cui tutto sta diventando virtuale. La differenza che c'è, secondo me, tra una Mazda MX-5 e le altre auto è la stessa differenza che c'è tra mangiare una fiorentina alla brace o mangiare del seitan bollito. Viva la semplicità e viva la Mazda MX-5!